Antologia Cristiana presenta.
Su tela e su carta.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Siamo di fronte alla Pietà Rondanini, una delle ultime opere scolpite di Michelangelo Buonarroti. Ai piedi di questo gruppo marmoreo sentiremo riecheggiare oggi le rime e i pensieri del grande artista fiorentino. Fiorentino più d'elezione che di fatto, essendo nato a Caprese, ma avendo poi trascorso a Firenze gli anni decisivi della sua vita e gli anni decisivi della Signoria dei Medici, ai quali, in special modo a Lorenzo il Magnifico, Michelangelo dovette gran parte della sua fortuna. La Pietà Rondanini presenta le due sole figure della madre e del figlio, cioè l'essenziale della tragedia. In altre sculture con il medesimo tema, lo stesso Michelangelo inserì anche altri personaggi. Alla realizzazione di questo poverissimo gruppo, Michelangelo comincia a lavorare quando ha quasi 80 anni. La semplicità, per gli artisti, è una conquista. Fedele alla sua inquietudine, abbandona però presto l'opera per riprenderla quasi 9 anni dopo, cioè a ridosso della morte. Dunque un testamento spirituale? La caratteristica della Pietà Rondanini è tutta nella sua straziante modernità. Non sembra di trovarsi di fronte all'opera di un artista cinquecentesco. Il blocco di pietra è scolpito, pare, con pochissimi colpi. I tratti dei due volti sono quasi soltanto accennati. Emerge ancora una volta l'essenzialità, che si riconferma conquista faticosissima della vecchiaia. Essenziali appaiono le figure umane. Essenziale e tanto più straziante la rappresentazione del dolore. Un'impietrita desolazione pervade i due corpi in piedi, l'uno contro l'altro. La madre alle spalle del figlio, a sorreggerlo in una sorta di caduta in avanti. Niente levigati panneggi della prima gioventù, niente boccoli e onde di capelli. C'è chi ha detto che in questa opera Michelangelo ha toccato l'estremo limite consentito agli uomini per esprimere l'inesprimibile. Un altro passo e sarebbe uscito fuori dall'arte, accedendo forse alla preghiera pura. Il contatto con Dio è stato del resto la costante nella sua opera, un contatto che si è espresso in maniera privilegiata proprio attraverso la scultura più che la pittura. Scultura è
quella che si fa per forza di levare.
Questo levare, questa sottrazione di materia dal blocco di marmo per estrarne la bellezza che è da sempre celata dentro, diviene così la parabola dell'espressione artistica tutta, secondo Michelangelo. La materia è proprio quell'eccesso, il soverchio, che occulta la bellezza.
Non ha l'ottimo artista alcun concetto che un marmo solo in sé non circoscriva col suo soverchio, e solo a quello arriva la man che ubbidisce all'intelletto.
Levare la materia, dunque, per svelare la bellezza che nella materia è racchiusa e come imprigionata. Michelangelo, dicevamo, era partito dalla Firenze Medicea. Giovinetto si era fatto le ossa nella bottega di Domenico Ghirlandaio e poi nei Giardini di San Marco, una sorta di libera accademia istituita proprio dai Medici. Lorenzo gli aveva aperto le porte della sua casa e si dice che proprio vedendolo eseguire un fauno, il Magnifico rimanesse straordinariamente colpito dalle non comuni capacità di questo giovinetto ombroso, del resto già ben consapevole di se stesso.
perfido esempio alla mia vocazione, nel parto mi fu data la bellezza.
Così, stimata seco la perfezione della cosa e l'età di lui, raccontano i cronisti del tempo, Lorenzo, come padre di tutte le virtù, si deliberò d'aiutare e favorire tanto ingegno e pigliarselo in casa. Attorno al Magnifico, in quegli anni, c'erano personalità come Angelo Poliziano, Marsilio Ficino, Pico della Mirandola.
Mi sono sempre dilettato di conversare con persone dotte e, se vi ricorda bene, in Firenze non era uomo letterato che non fosse mio amico.
Michelangelo ragazzo osserva, ascolta in disparte, medita, infine giunge alle sue conclusioni. Nasce in lui la certezza che compito dell'artista sia esattamente e unicamente quello di ritrovare nelle forme terrene gli indizi della perfezione divina. Fin dalle sue prime opere traspare la coscienza di questo compito immane, cosa che negli anni inasprirà il suo carattere turbolento e nevrotico, ma che nello stesso tempo lo consacrerà a un destino unico di sofferta grandezza. Ecco allora che le prime opere, ad esempio la Madonna della Scala, ricordano le perfette proporzioni della scultura greca. Ecco che tutte le figure umane appaiono grandiose ed eroiche, a voler esprimere questa incondizionata fiducia nell'uomo come espressione di Dio.
Segnorozzo martello, i duri sassi, forma d'umano aspetto, or questo or quello, dal ministro che il guida e scorge tiello, prendendo il moto, va con gli altrui passi. Ma quel divin che in cielo alberga e stassi, altri e sì più col proprio andar fa bello, e se nessun martel senza martello si può far, da quel vivo ogni altro fassi.
È dunque dal mondo trascendente che l'artista prende spunto per qualsiasi rappresentazione. Alla morte di Lorenzo, Michelangelo si sposterà a Bologna e poi a Roma, dove troverà un altro mecenate in Jacopo Galli, che gli commissionerà un'opera assai importante.
E tio, Jacopo Galli, prometto al reverendissimo Monsignore che lo dicto Michelangelo farà la dicta opera infra uno anno et sarà la più bella opera di marmo che sia oggi in Roma. Et che maestro nessuno la faria migliore oggi.
È la Pietà giovanile, quella che possiamo contemplare oggi nella Basilica Vaticana e che il gesto di un folle armato di martello deturpò nel 75 sul naso della Vergine. Fini panneggi, estrema levigatezza di volti, mollezza di pose. Quanta diversità dalla scabra Pietà Rondanini. Michelangelo ha appena 25 anni ed è già convinto che dalla greve materia sia davvero possibile estrarre la verità della bellezza, che qui gli appare univoca, certa, perfettamente proporzionata. Ancora qualche anno e fa ritorno a Firenze, dove rimarrà per circa un lustro, realizzando tra le altre cose il David, un composto e casto gigante, dallo sguardo fisso sul bersaglio, dalla splendida giovinezza aggressiva.
Davide con la fromba e io con l'arco. Michelagnolo.
Si identificava Michelangelo con il piccolo uomo di fronte al gigante Golia? E gigante egli stesso, quale nemico doveva quotidianamente fronteggiare se non il compito che si era dato di rappresentare la bellezza? Dal 1505 inizia il suo secondo soggiorno romano, durante il quale gli vengono commissionate varie opere. Ormai è conosciuto. Ha già realizzato alcuni dipinti come il tondo della Sacra Famiglia per Angelo Doni, oggi agli Uffizi, e ancora sculture come il San Matteo Apostolo all'Accademia Fiorentina. Ma è Papa Giulio II della Rovere, il suo committente decisivo, che gli ordina un monumento sepolcrale. I contrasti saranno all'ordine del giorno fin dal primo momento, tanto che il pontefice non esiterà a cambiare idea, fatto cui Michelangelo darà la sua personale interpretazione.
Tutte le discordie che nacquono tra Papa Giulio e me fu la invidia di Bramante e di Raffaello d'Urbino, e questa fu la causa che non seguitò la sua sepoltura in vita sua per rovinarmi. Signore, se vero è alcun proverbio antico, questo è ben quel che chi può mai non vuole. Tu hai creduto a favole e parole e premiato chi è del ver nemico. Io sono e fui già tuo buon servo antico, a te sondato come i raggi al sole, e del mio tempo non ti incresce o dole, e men ti piaccio se più m'affatico.
Michelangelo rimproverava dunque il Papa di aver dato credito a pettegolezzi e storie sul suo conto. Architetto insuperabile, Bramante lavorava, sempre su ordine di Giulio II, al nuovo San Pietro. Benché più vecchio di Michelangelo, ma di simile temperamento, odiava ricambiato il suo più giovane collega. In questo gioco di ripicche e malignità, ma soprattutto a causa dei ritardi nei pagamenti e delle umiliazioni per questo ricevute dal pontefice, Michelangelo alla fine si esaspera e fugge da Roma.
Egli è vero che udì dire il sabato santo al Papa, parlando con un gioielliere a tavola e col maestro delle cerimonie, che non voleva spendere più un baiocco né in pietre piccole né in grosse. Ond'io ne presi ammirazione assai. Pure innanzi che io mi partissi, gli domandai del bisogno mio per seguire l'opera. La sua santità mi rispose che io tornassi lunedì, e vi tornai lunedì, e martedì, e giovedì, come quella vide. All'ultimo, il venerdì mattina, io fui mandato fuori. E stringendo il Papa a seguitare i pagamenti il più che potevo, mi fece una mattina che io ero per parlargli per tal conto mandare fuori da un palafreniere. Come uno vescovo lucchese che vide questo atto disse al palafreniere: «Voi non conoscete costui?» E il palafreniere mi disse: «Perdonatemi, gentiluomo, io ho commissione di fare così». Io me ne andai a casa e scrissi questo al Papa: «Beatissimo padre, io sono stato cacciato stamani di palazzo da parte della vostra santità, onde io le fo intendere che da ora innanzi, se mi vorrà, mi cercherà altrove che a Roma. E mandai questa lettera a messere Agostino Scalco, che la dessi al Papa. Ed in casa chiamai uno Cosimo falegname, che stava meco e facevami masserizie per casa, ed uno Scarpellino, che oggi è vivo, che stava pur meco, e dissi loro: andate per un giudeo e vendete ciò che è in questa casa, e venitevene in Firenze. Ed io andai e montai sulle poste e andamene verso Firenze».
Preghiere e minacce non servono. Per mesi Michelangelo rimane a Firenze, offeso dal trattamento ricevuto dal Papa, finché la riconciliazione segue inevitabile e il perdono di Giulio II si accompagna a una sorta di punizione. Invece che riprendere l'idea del mausoleo, chiede a Michelangelo di dipingere la volta della Cappella di Sisto. Michelangelo non esulta, si sente più scultore che pittore. Tuttavia,
il disegno primo di detta opera furono 12 apostoli nelle lunette e il resto un certo partimento ripieno d'adornamenti, come si usa. Di poi cominciata, detta opera mi parve riuscissi cosa povera e disse al Papa, come facendovi gli apostoli soli, mi parea riuscissi cosa povera. Mi domandò perché. Io gli dissi poiché furono poveri anche loro. Allora mi dette nuova commissione che io facessi ciò che io volevo e che mi contenterebbe e che io dipingessi insino alle storie di sotto.
Racconta Giovanni Papini nella sua Vita di Michelangelo.
Vide in un baleno tutta la storia, divina e umana, come proemio alla venuta del Cristo. La creazione dell'universo, la creazione e la caduta dell'uomo, il peccato e il castigo dell'uomo. Tutti gli eventi che avevano reso possibile e necessaria la redenzione. E come se non bastasse, si propose di figurare accanto a quell'epopea che narrava la guerra tra la divinità e l'umanità, tutti coloro che avevano direttamente precorso il Redentore. Tutti gli antenati di Cristo secondo la carne, tutti i profeti e le sibille che avevano annunziato il suo avvento.
Magnifica impresa, ma terribile, tanto per l'altezza del concetto quanto per la grandezza delle proporzioni. 13 metri per 20 di volta e in più le lunette laterali. In tutto 300 metri quadrati di superficie con figure. Michelangelo finì in 20 mesi, cioè defalcando le feste in 500 giorni, dal maggio 1508 all'agosto 1511, a prezzo di terribili, indicibili fatiche, lavorando spesso disteso sulla schiena, con i colori che gli colavano addosso, imbrattandogli tutta la faccia.
Io ho già fatto un gozzo in questo stento come fa l'acqua a gatti in Lombardia, ovvero d'altro paese che si sia, ch'a forza al ventre appicca sotto il mento, la barba al cielo, e la memoria sento in su lo scrigno, e il petto fo d'arpia, e il pennel sopra il viso, tuttavia me l'fa gocciando un ricco pavimento, e lumbi entrati mi son nella peccia, e fo del cul per contrappeso groppa, e passi senza gli occhi muovo in vano. Dinanzi mi s'allunga la corteccia, e per piegarsi addietro si raggroppa, e tendomi com'arco soriano.
Michelangelo pittore ripropone la grandiosità delle sue figure scolpite. Pitture a tre dimensioni, figure titaniche, che oggi possiamo tra l'altro contemplare nella freschezza dei colori originari, dopo l'impegnativo lavoro di restauro di recente concluso e che è durato ben 12 anni. Benché preferisse scolpire, Michelangelo pittore si porta comunque dietro le sue convinzioni sull'idealità e la perfezione dell'arte.
A mio giudizio, la pittura eccellente e divina è quella che ricorda maggiormente e imita meglio qualche opera di Dio immortale. Sia una figura umana, sia un animale selvaggio ed esotico, sia un semplice pesce o un uccello del cielo o qualsiasi altra creatura, e questo non per mezzo d'oro o d'argento o dei più fini colori, ma con una penna soltanto, o una matita, o un pennello intinto nel bianco e nel nero. Imitare alla perfezione ciascuno di questi esseri nella sua specie non è altro, mi sembra, che cercar di imitare l'arte di Dio immortale. L'opera più nobile e più perfetta in pittura sarà dunque quella che riprodurrà gli esseri più nobili, quelli che sono stati concepiti con più sapienza e delicatezza. Quale intelligenza sarebbe così incolta da non capire che il piede d'un uomo è più nobile della sua scarpa, è più nobile la sua pelle di quella della pecora di cui è tessuto il suo abito, e non giungerebbe così ad attribuire grado e merito ad ogni creatura?
La Sistina, come la contempliamo oggi, compresa cioè la parete di fondo del Giudizio Universale, sarà ultimata solo nel 1541, cioè a più di 30 anni dall'inizio, quando sul soglio di pietro siede Papa Paolo III. In questo frattempo Michelangelo ha realizzato fra l'altro le tombe Medicee a Firenze, le statue del Mosè, nonché dei prigioni, originariamente destinate al famoso sepolcro di Giulio II. Ma è proprio il Giudizio Universale a consacrarlo per l'eternità. Tremenda la sua forza d'impatto, un agitarsi di masse umane si trascina in una specie di vortice di membra che ruota tutto intorno all'unico gesto di Cristo Giudice. Dannati ed eletti, le trombe del giudizio e la barca di Caronte, apostoli e santi attorniano musicalmente la possenza del Redentore.
Chiunque nasce a morte arriva nel fuggir del tempo, e il sole niuna cosa lascia viva. Manca il dolce e quel che dole, e gli ingegni e le parole, e le nostre antiche prole al sole ombre, al vento un fumo. Come voi uomini fumo, lieti e tristi, come siete, e orsiam, come vedete, terra al sol, di vita priva. Ogni cosa a morte arriva. Già fur gli occhi nostri interi, con la luce in ogni speco. Or son vuoti, orrendi e neri, e ciò porta il tempo seco.
Una medesima ansia di liberazione della materia permea lo slancio delle figure dipinte del Giudizio Universale. Ma è con i prigioni e da ultimo con la Pietà Rondanini che al meglio Michelangelo rappresenta il peso delle catene del finito e il desiderio di liberarsene. Sono questi i suoi ultimi capolavori, quelli che si accompagnano al pensiero della vecchiaia, della malattia e della morte.
Non nasce in me pensiero che non vi sia dentro scolpita la morte.
Non a caso Michelangelo inventò quella essenzialità di tratti che caratterizza la Pietà Rondanini e gli stessi prigioni proprio all'approssimarsi della fine. Quello che gli storici dell'arte chiamano il non finito sembra diventare allora speranza di immortalità. Se la prigione della materia non ci libera mai per intero, anche la morte si rivela allora una divina scultura, con l'eliminazione di quel soverchio che è il corpo. Risplenderanno la bellezza e l'armonia dell'anima.
Giunto è già al corso della vita mia, con tempestoso mar, per fragil barca al comun porto, ove a rendersi varca conto e ragion d'ogni opera trista e pia. onde l'affettuosa fantasia che l'arte mi fece idolo e monarca, conosco orben com'era d'error carca e quel che mal suo grado ogni uom desia. Gli amorosi pensier, già vani e lieti, che fienor sa due morti m'avvicino, d'una sol certo e l'altra mi minaccia. Né pinger né scolpir fia più che quieti, l'anima volta a quell'amor divino che perse a prender noi croce le braccia.
Cari amici, ci lasciamo oggi riascoltando le parole che Papa Paolo VI pronunciò nel marzo 1975 alle celebrazioni per il quinto centenario della nascita di Michelangelo.
Ed è questa, noi pensiamo, la concezione che irradia da tutta l'opera scultorea, pittorica, architettonica del gigante. Michelangelo ha il senso del gigantesco proprio. Discusso da alcuni per aver introdotto nell'arte cristiana una concezione desunta dal paganesimo, desunta dalla tradizione classica, e aver difeso, altri lo discutono, per il fatto di aver dato all'arte classica e pagana una superba espressione cristiana. Ma lasciamo ai critici l'indagine e la risposta. A noi basterà ora riconoscere l'impareggiabile grandezza di questo artista e di ricordare che nel suo sentimento egli fu profondamente religioso e cattolico.
Gentili ascoltatori, la nostra puntata di Su tela e su carta si conclude qui. La voce di Michelangelo era di Marco Guadagnini. I sonetti, le lettere e i documenti erano tratti da Le rime di Michelangelo Buonarroti, edizioni Utet, i classici italiani, 1930. I colloqui con Michelangelo di Francisco de Hollanda, edizioni Antonioli, 1945. La vita di Michelangelo nella vita del suo tempo, di Giovanni Papini, edizioni Garzanti, 1949. L'allestimento e la regia di questa trasmissione erano di Gian Berardino Carlucci. Con la nostra antologia cristiana, Laura De Luca vi dà appuntamento a domani. Thank you.
Oh.